Negli ultimi giorni che abbiamo passato insieme abbiamo percorso una via che descriverei come dall'esterno verso l'interno. Abbiamo detto veniamo da un punto qualunque, quale che sia, e in qualunque momento, arrivando a un punto e a quel punto possiamo dire sono arrivata. In una meditazione guidata in questo, a questo punto diremmo non c'è più nulla di cui prendersi cura, non dobbiamo preoccuparci più del passato o del futuro, possiamo lasciare andare ogni pensiero, ogni preoccupazione ed essere qui. Questo è il primo passo. Che dovremmo fare di nuovo e di nuovo in ogni momento della giornata. Provare dei momenti in cui facciamo un passo fuori da quello che abbiamo chiamato il flusso della vita, il fiume della vita, come se mi mettessi un attimo nell'area di sosta con la macchina e mi chiedessi dove sono veramente. Ma possiamo viverlo anche come un tornare a noi stessi, ancora uscire dal caos, dall'inquietudine, per entrare nella centratura, nella quiete, nella pace. Ma allora, naturalmente, sarà tempo, o diciamo meglio, è importante, ne dipende che noi ci apriamo. Il fatto che noi siamo qui, sì, ma per il mondo, ma del tutto nuovi, certamente, freschi. Ora veniamo da una mente aperta, da uno stato di consapevolezza aperto e chiaro, e questo ci porta nel mondo, logicamente, in maniera diversa da prima. Da ora in poi abbiamo una relazione con gli altri diversa. Tutti noi siamo individui, come si potrebbe dire così carinamente. Siamo tutti unici, nel senso che ognuno di noi è una piccola isola con il nostro modo di comportarci, il nostro passato, i nostri pensieri, e certamente viviamo un po' separati gli uni dagli altri, una vita ristretta e non è detto che io lo esprima come qualcosa di negativo, semplicemente è così, è come un'impronta digitale. Ho portato con me una citazione di Einstein che cito così spesso e così volentieri. Un essere umano è una parte del tutto limitata nel tempo e nello spazio. È un piccolo punto nell'universo, quindi è un'isola. Si vive, si percepisce se stesso, i suoi pensieri, i suoi sentimenti, come separati dal resto. In una sorta di illusione ottica della coscienza. E noi sappiamo che non è così, ma per il fatto che viviamo in questa coscienza condizionata ci sembra così. Ma questo vivere nella coscienza condizionata è ci dà soltanto una immaginazione che sia così. Einstein la chiama illusione ottica. Questa questa convinzione di essere isolati è una prigione che ci limita ai nostri personali bisogni e ai bisogni della nostra famiglia, dei nostri chi ci sta più vicino. Deve essere nostro compito liberarci da questa prigione. È per questo che siamo qui. Noi lo viviamo lo viviamo con un senso di peso, come qualcosa di pesante, di difficile, questa solitudine. C'è qualcosa in noi che è una forza che viene definita volentieri come io, un centro. Io adesso non uso un termine negativo come ego, semplicemente questo riconoscimento, questa esperienza, questo sono io. Una capacità di riconoscimento, di riflesso, di riconoscimento di questo sistema che sono io. E così diciamo, questo sono io. E questo io riconosce tutto ciò che gli concerne come proprio. I miei pensieri, le mie idee, le mie immaginazioni, le mie aspettative, le mie abitudini di comportamento, eccetera, eccetera. E di tutto questo può dire, questo sono io. Sembra letterario tutto questo. Sì, vabbè, questo sono io. Si può fare la spunta. Sì, questo è mio, questo è mio, questo è mio. Non sarebbe un problema. Ma quello che vorrei adesso inserire nel discorso è che questo si chiama identificazione. Questo sono io e rimango. Perché se cambia qualcosa, sento che non sono più io. Qui sorge una sorta di pensiero di possesso, tipicamente occidentale. Noi vogliamo sempre essere possessori di qualcosa, proprietari di qualcosa. E anche le relazioni tendiamo a concepirle come possesso. Il grande problema in cui adesso noi poi ci incastriamo è che tutte le scuole spirituali, dove si incastrano anche tutte le scuole spirituali, è quello dell'identificazione. E possiamo scoprirlo facilmente in noi stessi. Questo sono io e spero anche che rimanga così. E se dovessi fare qualcosa di diversamente, sentirei che non sono più io. È così bello osservare i tanti modi diversi in cui un individuo è fatto, nel senso che si siede così, quell'altro si avvolge nella coperta, anche quando ci si siede in meditazione. Ognuno è, se vogliamo, orgoglioso di essere se stesso, ma non necessariamente orgoglioso, semplicemente identificato. A questo punto, nelle grandi religioni, per esempio il cristianesimo e il buddismo, ci si è occupati di questo punto, lo si è portato in primo piano. E si è parlato poi di disidentificazione, perché si è osservato che cosa si può fare per modificare un po' questa piccola isola. Il primo punto è stato sempre, e Buddha lo chiamava abbandonare la casa, uscire dalla famiglia, uscire dall'ambiente, lasciare i conoscenti e gli amici dietro di sé. i primi monaci nel cristianesimo, i padri del deserto vivevano in piccoli gruppi e il primo che era uscito da casa e dalle abitudini aveva detto: no, qui non mi cambia niente questo, per questo devo andarmene. E il Buddha aveva insistito: dovete abbandonare il luogo abituale. Il Buddha l'aveva detto: dovete abbandonare ciò che vi è familiare, in modo da non portarvelo dietro. Stamattina ho letto un testo che si chiama le 37 pratiche dei Bodhisattva ed è molto radicale. Dice: lasciati dietro questo, quello, quell'altro, altrimenti non esci dall'identificazione. E lo conoscete tutti, perlomeno l'avete visto. Ci sono persone che si sono sistemate in un luogo specifico, detto romitaggio oppure monastero, molto lontano dalla famiglia, via dalla società. Persone che hanno ricevuto un nuovo nome. All'improvviso non sei più, Paolo, ma che cos'altro? Io mi chiamo, ha detto un nome, e ricevono degli abiti che non sono più personali, ma sono tutti uguali. Si radono i capelli, specialmente le donne, in modo che non mostrino più la loro bellezza. Tutto ciò viene fatto per togliere l'identificazione. In genere, in media, per noi laici, tra virgolette, tutto questo non è possibile, ma ci sono movimenti, ce ne sono parecchi, che si indirizzano a provarci. Anche voi, alcuni tra voi hanno ricevuto un nome, e mi ricordo nella tradizione induista, a Pune, Bhagwan Osho l'ha fatto di persona con me in un ashram in India. Mi ha dato un nome che ho sentito così di sguincio, ma non ero troppo eccitato per ricordarmelo. E la mattina dopo, prima di andare via dall'ashram, arriva mi viene dietro qualcuno che era un terapeuta, e mi diceva: ehi tu, è mezz'ora che ti chiamo e tu non ti giravi. E gli ho chiesto: ma con che nome mi hai chiamato? E con quello che ti hanno dato ieri. Dice: ah, quello non me lo ricordo. Ecco, quindi io ero abituato al mio vecchio nome ed ero stupefatto che subito mi venissi chiamato con il nome nuovo, ma io non ero abituato a quel nome. Con me non aveva niente a che fare, così come non ero abituato all'abito rosso al posto che marrone. Tutto questo viene fatto nella speranza di ottenere una certa disidentificazione, e io vi voglio sempre mettere in guardia. Chi ha vissuto a lungo a Plum Village sa che un tempo si usava questa parola o questa frase. Una modifica dello stile di vita, ossia del comportamento, non modifica la mente. Solo una modifica della mente conduce a una modifica dello stile di vita. Ossia, questo tentativo di sciogliere l'identificazione con modifiche delle condizioni esterne è vano, e bisogna essere molto rigidi in questo, come fanno nei monasteri i monaci e le monache, e anche loro comunque mantengono una funzione dell'io, un'identificazione, per così dire, fino a una certa misura. Questa dell'identificazione, dell'identificazione è uno strumento potente. E noi percepiamo chi siamo in una maniera sganciata dalla realtà. A 4 anni eravamo completamente diversi da quelli che siamo adesso. E a 8 ero diverso da quello dei 4. E mi sentivo però ancora io. E adesso che ho 80 anni mi sento ancora io, anche se non ho più niente a che fare con quel bambino di 4. E c'è alla base questa esperienza del questo sono io. Questo è il punto d'uscita. Noi siamo un'unità piccola e conclusa che opera in se stessa e da questa sorge una identificazione. Vi ho chiarito prima che le grandi religioni come il cristianesimo e il buddismo hanno cercato con grandi metodi specifici di ammorbidire l'identificazione, che non sempre ci si riesce. Noi ne abbiamo bisogno come misure di sostegno, ma non sono sufficienti. Dobbiamo essere molto fare attenzione. L'identificazione è uno strumento potente e ci viene facilissimo riidentificarci in un'altra forma. Un bel giorno io mi sono identificato come un sannyasin di Sri Bhagavan Rajneesh. Semplicemente sono uscito da un'identificazione per afferrarne un'altra, questo senso di appartenenza che mi connotava. E questo ha peggiorato ciò che desideravo migliorare. Vi ho già messo in guardia ieri. Non diventate buddisti, per favore. Oggi vi capite perché è soltanto un'identificazione in più, diversa, ma nient'altro che un'identificazione. E allora che cosa possiamo fare? Il primo punto, naturalmente, è che in qualche modo non ci sentiamo più in pace, non ci sentiamo più tranquilli con questo sono io. Ci vuole arrivare a un certo punto, quando sia, in cui non ci sentiamo più a nostro agio con noi stessi, ci sentiamo stretti. Di sentirsi così definiti. Finisco per fare sempre la stessa cosa anche se non voglio, per esempio. Questa è un'illusione che, per esempio, sia il capo in casa. A un certo punto mi rendo conto che non sono io il padrone di casa. Non sono io, ma è tutto quello che mi spinge, che si muove nella mia mente. È per quello che entro in sala di meditazione, c'è fuori la scritta, quando entro in sala di meditazione lascio tutto fuori, tutti i miei pensieri, e alle volte me li porto proprio tutto dentro, se non anche di più. Se mi ci trovo un po' stretto, può darsi che a un certo punto mi dica, ora osservo che cosa ci posso fare. Ancora le parole di Einstein, quello è il tesoretto di Helga. La forma più pura di insensatezza è lasciare tutto come prima e sperare che cambi qualcosa. Questo vale per la maggioranza di noi, vero? C'è qualcosa che ci sta stretto. un caro compagno di pratica che è stato tanti anni qui con noi ha detto sempre: mi sento come se fossi in una muta di gomma, tutto stretto. È appiccicosa, non riesco a togliermela. Ancora, che cosa fare? Che possiamo fare? Mi è importante che capiamo in profondità questo punto di partenza in una maniera quasi con spavento. Non uno spavento che ci fa sentire sperduti, ma che ci aiuti a coglierlo, ad afferrare. Dobbiamo essere afferrati da questa cosa e dirci: voglio liberarmi da questa muta appiccicosa e stretta e portare in essere tutto quello che ci aiuta a liberarcene. In questi giorni siamo entrati in un processo che ci accompagna o che viene descritto da un fattore mentale, da una capacità, da una facoltà mentale che il Buddha ha identificato come centrale, e lo è per noi esseri umani. Questo fattore mentale è Sati. Sati ha livelli diversi, adesso ci arriveremo. Non è vero che sia solo consapevolezza, non è vero che sia solo presenza mentale. Questo è il primo livello. Questo primo livello consiste nel venire in uno stato mentale che non conosce questo mondo condizionato. Non è che ne sono uscito fondamentalmente dall'identificazione, ma no. Ok, ma perlomeno ogni tanto ho una sensazione che va bene, che esiste un livello mentale che io vivo quando esco dall'identificazione e mi trovo in questa consapevolezza chiara e aperta. Lì non ci può essere più identificazione, non ci può essere più qualcosa a cui io mi afferro. L'identificazione ha sempre bisogno di afferrarsi a qualcosa, di dichiarare: questo sono io. In senso più ampio, questo stato mentale chiaro, aperto, è una liberazione dall'io, una perdita dell'io nel senso più alto, ampio. Molte persone che hanno percorso questo percorso si sono trovate a questo punto a vivere una grande paura, e c'è il rischio di cadere nella psicosi del perdere il senso dell'io. Fin quando, aiutato dall'ambiente, piano piano capisce che è una condizione positiva. Qui arriva un punto determinante. Da una parte, per così dire, ora andiamo da fuori a dentro. In un stato di isolamento neutro, potrei definirlo. Siamo in quiete, chiari e, per così dire, dentro di noi. Ci siamo ritirati dentro di noi. In quell'attimo non abbiamo più bisogno di rivolgere i sensi all'esterno. Quando stiamo con il nostro stato di coscienza normale, abbiamo bisogno dei sensi, l'udito, eccetera, eccetera, per prendere atto se quello che vedo mi è favorevole o sfavorevole. È a questo che servono i sensi, li abbiamo per mantenerci in vita. È il nostro mezzo di autoconservazione ed è il modo in cui noi osserviamo l'esterno. In questo attimo in cui nel puro stato di coscienza non guardiamo più, l'avete colto? Per questo il Buddha ha dato un'indicazione. Ed era un insegnamento brevissimo per una persona che non era affatto un suo discepolo, era un qualcuno che aveva viaggiato a lungo perché aveva sentito dire che lì c'era Gautama Siddhartha che aveva compreso che era uno che c'era arrivato e ha veramente tampinato il Buddha, pressandolo perché gli rivelasse il suo segreto. Era commovente leggere questo sutra, cioè questo essere che quasi perseguita il Buddha, dice dimmi, e il Buddha gli dice non adesso, sono occupato. E dice lasciami andare. Ma l'altro lo preme, dice, è come della serie adesso o mai più. E nella tradizione perfettamente buddista deve chiedere tre volte per avere una risposta. E effettivamente questo asceta gli chiede tre volte e la risposta del Buddha gli risponde. Quando qualcosa è visto, quando in ciò che vedi c'è solo il visto. In altre formulazioni, quando vivi solo ciò che hai visto, in ciò che hai visto. Nudo e crudo è l'informazione dei sensi. Per esempio, ascolto, sento un rumore, ma non entra in ballo nessuna catalogazione se va bene o va male. Capite bene? Il Buddha non gli ha detto nient'altro. Quando padroneggi questo, sei fuori da dukkha. È logico. Quando fai questo, quando non aggiungi interpretazioni tue che vanno da dentro verso il fuori, non definisci se va bene o se non va bene, lasci ciò che hai visto o sentito così com'è, da lì sorge la liberazione da dukkha. E da lì vedete che il primo passo, sempre il passo più forte della tradizione buddista, ci porterebbe in un freddo isolamento, perché a quel punto non siamo più collegati. Tutto ciò che c'è lì fuori per noi in un certo senso è diventato ininteressante, non ce ne dobbiamo neanche interessare. Ma la questione non è se ci interessa o no, siamo in un training, in un allenamento che ci serve inserire uno stato di coscienza che non cominci a esaminare e a valutare. Questo è il primo passo. La prima descrizione di Sati è vedere qualcosa e non valutarla. Tipica interpretazione, descrizione della tradizione di mindfulness fondata da Kabat-Zinn, che si fonda esattamente su questo. Guardare, osservare, assaporare, ascoltare in corrispondenza di questo sutra senza alcuna valutazione, preferenza o avversione. Siamo passati anche noi attraverso questa fase nell'ashram di Pune. Questo è il primo passo. E come detto, devo dire purtroppo, in Occidente sta al primo piano e viene scambiato per sati. È un'enunciazione intellettuale della mente. Noi occidentali siamo intellettuali, vogliamo afferrare, vogliamo che una cosa sia definita bene. E allora adesso faccio questo o faccio quest'altro. È un approccio attivo di prendere distanze dall'esterno per rivolgersi all'interno. Quando lo prendo dal punto di vista logico, adesso so che deve essere a rovescio. Questo è il nostro compito, aprirci. Ma non darci a tutti gli stimoli esterni per verificarli, altrimenti faccio il contrario. La seconda indicazione, la seconda descrizione di sati che ha dato il Buddha è questa immagine. Sei su una piattaforma sollevata da terra. Avete presente quelle piattaforme in montagna dove c'è il visore, da lontano si mettono dentro le monetine e si vede ingrandito? E ancora una volta si genera una distanza dalla ristrettezza della città o del paese, esci, puoi prenderlo alla lettera adesso, eri lì dentro, sei nel paesino, tu sei quel paesino, sei quella società, hai tutte queste cose, lì devi uscirne, questo non abbiamo capito, ma mantieni contatto. Allora, quando mi trovo in questo posto elevato, ho il contatto ancora, anzi ho un altro contatto, sono collegato su un altro livello, sono in contatto con tutto. E il Buddha ha usato questa immagine di stare su una piattaforma elevata. Questa è stata presa da Chögyam Trungpa come pratica fondamentale e l'ha chiamata consapevolezza panoramica. E lo faceva fare sempre a cercare di cominciare dalla mente chiara, non a buttarsi dentro alle cose, ma aprirsi a tutto ciò che c'è in maniera uguale, omogenea, quindi essere collegati a tutto e mantenendo il collegamento con ogni cosa. Per esempio, in meditazione camminata sono nel bosco, in una determinata stagione vedo i mirtilli, ma non mi ci butto sopra. È difficile. Sono generazioni insieme che guardano se Helga li sta guardando per pescare i mirtilli rapidissimamente. Questo è l'esercizio più difficile di tutti, a seconda degli altri. Sarebbe come portare uno che sta facendo una terapia per liberarsi dai consumi compulsivi e portarlo in un grande magazzino. Si tratta di non buttarsi ad afferrare come se fosse una questione di vita o di morte, ma semplicemente essere qui, con gioia, senza valutare, non ne ho bisogno, questo ce l'ho già, e ancora sono in una coscienza condizionata. questo passo è il passo successivo della nostra pratica. È un aprirsi con cautela, e se ci tendiamo a scivolare fuori per acchiappare di nuovo, per afferrarci, torniamo indietro e allarghiamo lo sguardo. Questo è un altro esercizio da quello che abbiamo fatto fino adesso. Ci togliamo da ciò che è grande ma caotico e confuso verso un punto centrale che è vuoto, per riespanderci in un nuovo modo, in una nuova qualità di rapporto con tutto quello che c'è. C'è una bella frase che è: io vengo pieno, io vengo dal vuoto, nochmal bitte, di tanto in tanto vengo alla quiete, di tanto in tanto dal vuoto io esco pieno, e con questa pienezza ritorno alla vacuità, al vuoto. Dunque entro nel vuoto e a partire da lì riesco di nuovo fresco e nuovo, e mi ricollego con tutto. E da qui nasce un nuovo movimento, e per me è importantissimo che lo facciate come esercizio già adesso. Da una parte abbiamo questo venire alla quiete, nella chiarezza della mente, nel non lasciarci trascinare fuori. A partire da quella mente mi apro, quindi sono presente a questo mondo, ma senza riafferrarmi alle cose esterne, alla modalità di sopravvivenza. E a quel punto sorge un altro movimento che è sperimentato dagli artisti, non dagli intellettuali, che è: il mondo mi parla. È questo che intendo, c'è qualcosa che agisce verso di me, non devo guardare, sono mosso, sono toccato da quella cosa, sono toccato dall'autunno, per esempio, ma non in questo giubilo condizionato, la mente che grida: oh, che meraviglia infinita, ma molto semplicemente sono toccato dalla bellezza, tutto qua. Gli artisti l'hanno descritto più e più volte, i poeti, i musicisti: essere toccati dal mondo, essere toccati dagli altri esseri umani. Non è che mi rivolgo all'esterno e sono lì a guardare se devo aver paura oppure no, se mi perdo oppure no, ma in questo spazio io resto. E è come se l'altro mi si mostrasse, è qualche cosa che suona strano, ma è una cosa che ho già detto ieri: chiarezza è stato di svegliezza, di prontezza, quando l'altro mi parla e io non sto lì a chiedermi che cosa sta dicendo, se posso dichiararmi d'accordo o no, ma rimango in presenza, ascolto l'altro per la prima volta, e come si dice così bene, colgo quello che mi viene detto. Martin Buber l'ha descritto così bene, che da una parte è una relazione dell'es, che ci che ci vuole soddisfare, rallegrare, eccetera, eccetera. Invece a questo livello è la relazione con il tu. Nella piena presenza la relazione si inverte. Non sono io che mi relaziono da me verso l'esterno, ma è l'esterno che si relaziona con me. Questo potrei così dire che il primo punto è un punto intellettuale attivo, oserei dire maschile. Entrare in azione invece è una relazione in cui c'è un guardare, giudicare, valutare. Invece la seconda è una relazione recettiva. E gli artisti e persone sensibili o del genere sono recettivi, ed è un aspetto, per così dire, per archetipi, femminile. E questa è un'esperienza, una grande esperienza, della quale Tai ha parlato solo tacendo, in qualche modo. Ha sempre segnalato agli esseri che ha intorno: guarda fuori, lasciati toccare, lasciati, adesso più che mai può soltanto essere recettivo e lasciarsi toccare, e questo noi dobbiamo essere molto consapevoli. Si tratta soltanto di constatare che per noi è molto difficile, perché siamo così abituati a fare, a essere attivi, siamo così abituati a inserirci nella modalità di sopravvivenza, e siamo espertissimi nella nostra identificazione, che ci tiene così strettamente di continuo, che facciamo fatica ad aprirci sia in un modo che nell'altro. Finché è attiva l'identificazione, la relazione non funziona né in una direzione né nell'altra. Ecco perché la religione l'ha messa così in primo piano. La classica descrizione o formulazione nei monasteri, e che chi chiedeva di entrare nei monasteri e restava postulante, lo si faceva restare fuori per un paio di giorni perlomeno, magari nella neve, per testare la sua motivazione. C'è qualcosa che ci deve arrivare di tutto ciò per chiarirci. Sempre, in qualche modo, dobbiamo lasciarci acchiappare, afferrare. Dobbiamo assumerci il rischio, per così dire. Nella vita quotidiana dobbiamo sperimentare così la nostra... dobbiamo fare esperimenti con l'ammorbidimento della nostra identificazione, non fare le cose sempre nello stesso modo. Nello Zen esistono degli esercizi semplici per i laici, per esempio fare le cose con la sinistra al posto che con la destra per i destrimani, e viceversa per i mancini, ovviamente. Per esempio, nella tradizione Zen si entra nella sala di meditazione sempre con lo stesso piede. Non puoi camminare genericamente e arrivare come capita. No, in quel punto c'è un attimo di coscienza e devi entrare con quel piede lì. Lasciatevi suggerire questo, di cercare di fare le cose ogni tanto in una maniera diversa da come siete abituati. Ecco. Ed essere abituati suona come io faccio di solito. È un giochino. Suona come un giochino. Ma come ho detto già qualche volta laconicamente, non è che aiuti molto. Non serve molto. diventa facilmente un nuovo gioco in cui mi, identifico, magari mi inorgoglisco pure che sono capace di farlo. È un campo molto difficile e anche le religioni non sono riuscite ad avere molto successo con tutto ciò. E neanche il sannyas, anche se Bhagavan Osho non si definiva una religione. Dunque restate aperti alla sperimentazione e auguri, ma sapendo che lì deve succedere qualcosa. E quando voi proprio adesso in autunno andate in giro e la natura vi parla, allora va bene. Ho sentito tante volte da religioni, mistici e artisti proprio questa espressione, questo punto. Ed è una grande possibilità che ci diamo. Attenzione però, ci sono persone che si sentono bene nella natura, ma che evitano gli esseri umani. E anche lì siamo andati fuori strada. Ci identifichiamo in quel caso con un'esperienza e non siamo in grado di aprirci al tutto, anche al viso che mi ritrovo di fronte, o alla formica, o al topo che trovo in cucina. Lo guardo e gli dico: beh, cosa fai qui? Con questa mente di amichevolezza che sorge naturalmente quando dall'esterno io vengo toccato, da fuori vengo, sono recettivo e vengo toccato, e non quando da dentro di me mi avanzo e afferro. Spero di aver descritto sufficientemente che tutta questa è la nostra pratica, e questi passi della nostra pratica. Il primo passo di Sati è che è questo vedere chiaramente senza valutazione. Il secondo passo, elemento di Sati, è questo guardare, ampliare lo sguardo. E il terzo è la recettività, lasciarsi toccare. Il Buddha l'ha descritto in una maniera un po' diversa. Cercherò di portarvi là anche per non darvi solo la mia versione, però è sufficiente. Grazie di aver ascoltato.